Dicevo prima che noi stiamo vivendo, siamo in lutto per due morti oggi a livello culturale, a livello sociale. La prima, abbiamo detto che è la morte della differenza, e quindi è molto importante salvare le differenze, altrimenti tutto ci sarà indifferente. La seconda morte di cui siamo vittime è la morte del prossimo. Sulla morte del prossimo si è fermato molto Luigi Zoia, che ha pubblicato per Inaudi proprio un libretto, un libro che si intitola La morte del prossimo. Cosa vuol dire la morte del prossimo? Zoia la imputa alla tecnologia. Con l'affermarsi imperante della tecnologia, cioè man mano che si è andato ad affermare la tecnologia, è morto il prossimo. Cioè la prossimo vuol dire la prossimità dell'altro. Oggi siamo sempre, se fate caso, oggi noi siamo sempre più in contatto col mondo degli uomini, tanto che riusciamo a chiamarle, questi contatti, addirittura amicizie. Cioè, anche qui, non siamo mai stati così in contatto fra di noi come oggi. Al contempo, non si è mai verificato nella storia degli uomini un isolamento come quello odierno. Cioè, noi continuiamo a vivere in qualche modo di paradossi. Aspettiamo il ritardatario, va così, senza farli sentire in colpa. Sono un po' diversi da noi, quando eravamo puntuali, dove avevamo in vita. Cioè siamo in contatto con mezzo mondo, ma non abbiamo mai o non ne vediamo mai il volto. Ora, una relazione si gioca, pensate tutto Levinas qua, ci sta di qua dietro, eh? Se io non sperimento l'epifania del volto dell'altro, che relazione è? Che amicizia è? Cioè possiamo avere 50.000 amicizie, ma nessuna relazione. Siamo tutti in un network di relazioni, ma virtuali. Ma dire virtuali vuol dire fittizie. Non ci si incontra. Va da sé che anche il povero, il bisognoso, il diverso, per me è soltanto virtuale. E quando sento parlare di povertà, è una povertà virtuale. E quando sento parlare di morti di fame, di povertà ogni giorno, per me sono morti virtuali. C'è un bel detto ebraico che dice così. l'altro che ti sta vicino, il tuo prossimo, è colui su cui puoi posare la mano. Quello è il prossimo. Il prossimo è colui sul quale puoi posare la mano, perché se non ci arrivi non è già più il tuo prossimo. La tecnologia è divenuta il diaframma tra l'io e il tu. Essa fa in modo che i due volti non si incontrino mai e le conseguenze si rivelano a lungo andare nefaste sia per l'etica che per la psiche. Cioè l'altro non prossimo, l'altro di cui non posso godere l'epifania del volto, avrà delle ricadute su di me a livello etico e a livello etico e morello psichico. A livello psichico. Perché? Per l'etica. Che conseguenza ha la non prossimità dell'altro? Si perde la percezione del male inflitto. Se io ti percuoto con un bastone e mentre ti bastono ti sento urlare di male, di dolore, io percepisco qualcosa di te e forse potrò anche fermarmi. Ma se io sorvolo una città con un caccia e ho in mano soltanto una cloche di un aereo a cui è collegato un dispositivo che lascia bombe, io non vedo niente sotto, vedo soltanto un monitor, schiaccio e posso fare migliaia di morti e non sento assolutamente nulla. Cioè vedete, più l'altro è distante, meno ha una ripercussione sul mio sentire. La testimonianza di chi ha sganciato la bomba a Nagasaki, sia a Hiroshima che a Nagasaki, se voi leggete le interviste di questo uomo, vanno proprio in questa direzione. Ho sorvolato, cioè bellissimo, bellissimo, è tragico, ma interessante, si recupera anche su internet, no? L'intervista rilasciata tra la mano, adesso è morto, mi pare, poco prima di morire, a un giornalista americano su quei momenti. Ma cosa hai provato? Cosa? E lui dice che era come andare in ufficio tutte le mattine, quel pilota. Alle 8 ha fatto così, 8 e mezza ha fatto così, alle 9 ha ricevuto anche è stata molto convulsa a livello americano questa decisione, è stata una cosa improvvisata praticamente per l'America. Lui è stato preso perché era un ottimo pilota, è andato nell'hangar, è salito sopra, è partito, coordinate, schiacciato, bomba, migliaia e migliaia di morti. Poi è atterrato, è andato in mezzo. Lui non ha sentito niente. È un'operazione chirurgica senza dolore. Questo fa la tecnologia, cioè ti crea una distanza tra l'io e il tu e ne consegue una deresponsabilizzazione morale. Etica. Quali sono le conseguenze per la psiche, invece? Allora, noi per divenire pienamente noi stessi abbiamo bisogno dell'altro. Non c'è altra strada che si può percorrere che non abbia come nome tu. Il mio io è definito solo da un tu che incontro, col quale entro in relazione. È il tu che definisce chi sono io. Se non c'è l'altro, cado e scado nella depressione. Guardate che le grandi depressioni di oggi sono proprio per mancanza di relazioni. Si è sempre più soli. viviamo sempre più in contatto anche a livello cittadino, quotidiano, siamo sempre più in relazione con tutti, ma siamo sempre più depressi perché siamo sempre più soli. E un uomo depresso sarà sempre più incapace di andare verso l'altro. Quindi in qualche modo si entra in un circolo vizioso da cui è difficilissimo uscire. Quindi solo la reale presenza dell'altro ci umanizza. L'abbiamo detto prima, senza il tu io non sono. La nostra società diverrà tale solo se diventa umana, quindi capace di umanità. La distanza con l'altro crea la distanza in noi, la nostra frantumazione, la nostra estranazione. La morte dell'altro fa morire noi, ma la vita all'altro fa vivere noi. Il cristianesimo, il messaggio evangelico, non fa altro che raccogliere ed esprimere questa verità antropologica. Il Vangelo non aggiunge nulla all'uomo, gli dice soltanto come funziona. E l'altro per noi è morto semplicemente in quanto lontano. Sentite Zoya. In qualunque luogo, in qualunque epoca, la distanza è sempre stata un ostacolo all'amore. Perché la nostra dovrebbe essere diversa? Si può davvero amare o solo conoscere quel che è lontano? E la sola conoscenza mi permette almeno di essere giusto? Non c'è ancora niente che lo dimostri. Cosa si sta verificando oggi? Qualcosa di interessante a livello sociale. Da una parte si sta morendo per l'impossibilità di scorgere il volto dell'altro verso cui potermi rivolgere, in quanto lontano. E mai come in questa epoca ci si sta prendendo cura dei lontani. È curioso, Oggi c'è un grande dispendio di energie, di aiuti per i cataclismi dall'altra parte del mondo. Tsunami, terremoti, si mandano aiuti, SMS. Oggi vigono e vanno di moda le adozioni a distanza. L'importante è che sia tutto a distanza. Per cui alla fine chi è questo benedetto prossimo? Abbiamo detto è colui sul quale puoi poggiare la mano sulla spalla, perché se tu non riuscissi è già troppo lontano, quindi non è più il tuo prossimo. Ma diciamo qualcosa di più, chi è il prossimo veramente? È l'altro che decide di farsi a te prossimo. Cioè la prossimità non la decidi tu con l'altro, la decide l'altro. È l'altro che si definisce prossimo nei tuoi confronti. Quindi il prossimo è quello che incontri non perché tu l'hai cercato, ma colui che ti sorprende dall'esterno e che non ti saresti mai atteso che si presentasse. Non siamo noi a decidere chi aiutare o chi è il mio prossimo. Non siamo noi a fare la carità. E la carità a farci. Non decido io in ultima analisi. L'unica cosa è essere disponibili. Altra parola più impegnativa, responsabili. Perché diventare responsabile vuol dire che stai rispondendo a un altro che ti sta chiedendo. Ma un altro è qui. Che ti sceglie, perché non siamo noi a scegliere chi è l'altro, ma è l'altro che sceglie, che decide chi interpellare. E se decide di scegliere me, io devo rispondere. L'io non sceglie il tu, ma hai scelto. L'io non si salva scegliendo, ma nell'essere scelto, vocato, chiamato, rispondendo, divenendo responsabile. Allora, se muore il se per noi è morto il prossimo, siamo in un certo modo malati di carità presbite. Noi viviamo una carità presbite. I presbiti sono quelli che vedono bene da lontano ma male da vicino. Oggi siamo, appunto, lo diciamo, no? Siamo molto, ci muoviamo anche molto per i lontani. Facciamo molto per i lontani. Ma quando il prossimo, con il povero, il disgraziato, il malato che mi sta a fianco, che mi disturba, che puzza, che lo guardo nel volto, che lo vedo nel suo stato, ah beh, questa è un'altra cosa. Si ama l'umanità, ma non si ama l'uomo. E guardate che i più grandi genocidi sono sempre stati fatti perché si aveva un'idea altissima di umanità. E in nome dell'umanità si è ucciso l'uomo a portata di spalla. Cioè, perché si instaurasse l'idea di umanità, abbiamo ucciso l'uomo concreto. Abbiamo usato la carne, abbiamo fatto la carne dell'uomo come carne da macello perché potesse nascere l'umanità desiderata. Vedete, sempre questa è l'ideologia. L'ideologia è servirsi di carni perché l'umanità possa essere affermata. Uccido l'uomo concreto in carne ed ossa perché venga affermata l'idea, ad esempio, di uomo. Ognuno aveva la sua idea di uomo. Si ama il lontano e si relega il vicino in un posto lontano. È curioso questo scambio. E allora, in questa epoca, in questo contesto di lunghe distanze, noi che vediamo molto lontane, non vediamo il presente, vi faccio vedere un filmato scaricato da YouTube. Siamo nel 2009, siamo a Napoli il 26 maggio, qualcuno si ricorderà, siamo nel pieno centro di Napoli, in pieno giorno, lo vedrete su questa via di là dei paletti, scorrono in contromano tra l'altro, una serie di scooter con sopra dei camorristi che passano ad alte velocità sparando dei colpi di pistola. È un modo classico a Napoli per segnare il territorio, per dire qui, per ricordare chi comanda, in questo quartiere comandiamo noi. Fatto sta che uno di questi proiettili vaganti colpisce un uomo, un rumeno, Petru Birlandenau, faceva il mendicante, suonava la fisarmonica in un angolo probabilmente del quartiere, viene colpito, si rifugia, riesce a correre dentro la metropolitana e grazie a un gioco di telecamere fisse, prima sulla strada, poi dentro la metro, viene raccontata l'agonia di questo uomo A fianco c'è sua moglie che grida disperata, non sa cosa fare. Ma il filmato si commenta da sé. È muto, soltanto. La carità presbite. Francesco Merlo, una firma di Repubblica, scrisse in riferimento a questo filmato: pietosa quell'Italia che ha paura della pietà. Allora entriamo nelle opere di misericordia. Abbiamo detto che l'unico modo di attenzione all'altro è vivere la concretezza dell'amore, cioè la carità, l'amore è un fatto di carne e di sangue, perché una carità che non si prende cura è una carità, non è carità, è una spiritualità morta. Quell'uomo è morto, perché ecco un'altra cosa che dovrò mettersi in testa: l'uomo non ha un corpo, l'uomo è il suo corpo. Questa cosa ce lo dimentichiamo. Noi non abbiamo un corpo e non siamo in un corpo, noi siamo il nostro corpo. Allora, noi abbiamo detto, ci sono opere di misericordia corporale e opere di misericordia spirituale, ma non è che ci sono quelle corporali e quelle spirituali come se fossero destinate a due parti dell'uomo, no. La carne e lo spirito sono un tutt'uno. Cioè il fatto di avere declinato in due parti è per dire la completezza, per dire la totalità, che l'uomo è fatto di carne e di spirito, ma è un tutto indistinto. Il freddo di un senza tetto non investe soltanto la carne di quell'uomo, è lo spirito suo che soffre. E penso che bisogna in qualche modo, per entrare bene nelle opere di misericordia che affronteremo la prossima volta nella loro declinazione specifica, partire dall'Antico Testamento. Cioè le opere di misericordia dove affondano? Anzitutto ovviamente nella scrittura, ma vi dicevo che l'Antico Testamento ha soltanto una preoccupazione: la giustizia. Vi leggo un passo, lo prendo da Isaia, siamo al capitolo 58. Isaia, profeta. È Dio che parla, è Dio che si sta manifestando. Vi leggo tutto il passo perché la dice lunga su questa perversione di una certa religiosità che separa spiritualità, come pensando qualcosa sopra i tetti, e invece la concretezza. Dice: grida a squarciagol, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. E dicono: perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, curate i vostri affari, ingariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi alterchi e colpendo con pugni iniqui. Cioè Dio se la sta prendendo con gli uomini religiosi che pensano di assolvere il loro essere religiosi, in questo caso israeliti, soltanto per il culto, soltanto per i riti. E invece Dio dice: non è forse questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere il legame del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai il Signore ed Egli ti risponderà. Se toglierai in mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Penso che sia un passo splendido questo di Isaia, perché rivela una verità fondamentale del nostro essere. Guarire l'altro guarisce noi stessi. Abbiamo detto, se tu fai così verso l'altro, si rimarginerà presto la tua ferita. È bellissimo. Fare il bene all'altro, concretamente, non a parole, rimargina la nostra ferita esistenziale, perché siamo tutti guaritori feriti. Chi di noi non si porta dentro delle ferite magari infertici dall'infanzia, da amori sbagliati, delusioni, dal male compiuto, sbagli commessi? Ciascuno ha delle ferite esistenziali dentro. Ebbene, Isaia, ma tutto il Vangelo in fondo, ci dice solo una cosa: rimargina le ferite dell'altro e si rimargineranno le tue. Fai il bene e il male che ti porti dentro scomparirà. Se diventiamo balsamo per le ferite delle persone che ci stanno accanto, a essere lenite saranno le nostre ferite. E ancora dice Isaia, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, la tua tenebra sarà come il meriggio. Allora brillerà fra le tenebre la tua luce. Mettiamoci in testa una cosa: ci illumineremo quando cominceremo a dare luce agli altri. C'è poco da fare. Quando cominceremo a far uscire dal buio le persone, dalle tenebre in cui sono immersi, cominceremo a essere illuminati anche noi, a vivere nella luce anche noi. Se non illumineremo nessuno, ci spegneremo anche noi, perché il bene fatto all'altro alimenta la nostra lampada. Gesù lo dice in Matteo 5. Nessuno, non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Noi siamo già illuminati per il battesimo, infatti i battezzati vengono chiamati nella Chiesa primitiva gli illuminati. Ma se questa luce che ci è stata data nel battesimo non ci serve per illuminare le persone, si spegnerà. Cioè noi ci illuminiamo illuminando gli altri, ma se li teniamo nel buio ci spegneremo anche noi. E Gesù dice: a cosa serve aver acceso una lampada e tenerla sotto il moggio, cioè sotto il secchio? La nostra luce si spegnerà. Una vita sotto il secchio, nell'ombra, nel nascondimento del proprio vivere quieto, incentrato, egoistico, alla fine si spegnerà nell'insignificanza. Che vita è quella che pensa soltanto a se stessi? Allora, non so se avete mai fatto caso, ma Gesù in tutto il Vangelo non invita mai alla santità, non dice mai a qualcuno fatti santo o fatevi santi, mai. Dice soltanto una cosa: siate misericordiosi, solo questo. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro celeste. Gesù ci invita a partecipare della misericordia di Dio, cioè ad essere come Dio, dare la vita, dimostrare tenerezza, amore, di fare grazie, di compatire con l'altro, di perdonare, di pazientare con l'altro per le sue lentezze, le sue inadeguatezze. Questo vuol dire essere misericordiosi, perché siamo nati dalla misericordia, siamo stati fatti a immagine e somiglianza della misericordia. Allora, se il discepolo vive così, pian piano questo diventa uno stile di vita, una prassi, un habitus, cioè una virtù. E la misericordia è sempre concreta, infatti la misericordia la si fa, non la si pensa, non la si teorizza. Vi ricordate la finale del buon samaritano, la parabola di Gesù, Luca 10:37. Va e anche tu fa lo stesso, cioè sii misericordioso. Amare come ha amato Cristo, con lo stesso amore. Prima Giovanni 3:18, figlioli, non amiamo a parole noi con la lingua, ma coi fatti e con la verità. Allora forse impariamo veramente cosa c'è sotto tutto questo. Se viviamo così, stiamo compiendo la volontà di Dio. Sta benedetta volontà di Dio cos'è? È solo una cosa, la volontà di Dio, solo una. E dove è scritta questa volontà di Dio? È scritta nel primo capitolo della Genesi, al versetto 26. Facciamo l'uomo. Questa è la volontà di Dio. Fare l'uomo, cioè che l'uomo si costruisca, che l'uomo diventi se stesso, che l'uomo sia pienamente se stesso. Questa è l'unica volontà di Dio. Allora, se noi amiamo, ci prendiamo cura, se togliamo l'umanità dall'ombra della morte, stiamo compiendo l'unica volontà di Dio, che l'uomo sia pienamente se stesso. Se noi leggiamo la Bibbia con attenzione, ci accorgiamo di un messaggio sconvolgente, inquietante. L'incontro col divino fa tutt'uno con la responsabilità indeclinabile e con la giustizia verso l'altro. L'unica cosa che sta a cuore l'Antico Testamento non è né l'anima, né il paradiso, né l'inferno. Non interessa queste cose. L'unica cosa che gli interessa tutto l'Antico Testamento è il povero, la vedova, l'orfano e lo straniero, cioè un insieme di definizioni per dire l'altro nella sua povertà. Interessa l'uomo debole, fragile. È l'unica cosa a cui interessa Dio. Se noi leggiamo ancora il 10:29, che è il buon samaritano, chi si ferma a prendersi cura, appunto il buon samaritano, di quel disgraziato lasciato mezzo morto, ci dice che la risposta dell'amore è l'affermazione della priorità dell'altro sull'io. E questo è il messaggio evangelico. L'unico grande messaggio evangelico che l'altro è più importante di me. Ma ancora di più, che la felicità non nasce dalla realizzazione dei propri progetti, ma dalla risposta al bisogno altrui. Purtroppo noi pensiamo che la nostra felicità sia direttamente proporzionale all'aver compiuto i nostri progetti. Invece no. Non è la realizzazione dei nostri progetti che ci rende felici, che ci rende compiuti, che ci rende umani, ma umanizzare gli altri è l'unica via alla felicità. L'unica. Purtroppo c'è tutta una certa psicanalisi, c'è tutta una certa filosofia che dice proprio il contrario. Dice che quando tu ti affermi, quando c'è l'io affermato, quando i tuoi progetti vanno a buon fine, finalmente arriva la felicità. E guarda caso, più delle volte, perché i nostri progetti si possono affermare in qualche modo, va sempre di mezzo l'altro. Ma c'è d'altra parte mors tua vita mea, e questa è la legge umana. Invece il Vangelo ci dice proprio il contrario. Proprio il contrario. Che quando rispondo al bisogno altrui si compie la mia felicità. Matteo 16,25: chi vorrà perdere la propria vita la troverà. Come nascono le sette opere di misericordia? Ovviamente da tutto ciò che abbiamo detto fino adesso. Le sette opere di misericordia, 7 più 7, non è altro che una declinazione pratica di come vivere la misericordia, cioè la carità pratica. Sono atti di liberazione: dividere il pane con l'affamato, introdurre casi miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo, Isaia 58. E poi Giobbe dice: prendersi cura della vedova, dell'orfano, di aver condiviso il proprio pane con il bisognoso, di aver vestito chi vedevi privo di abiti. Il Siracide dice, 7,35, visitare i malati. Il libro di Tobia è seppellire i morti, fare le elemosine nei poveri, nutrire chi è privo di cibo, vestire chi è nudo. Tobia 1, 16-18. Nel Nuovo Testamento, Matteo 25 è proprio l'insieme, no? Di questo, no? Matteo 25, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, e via dicendo. San Tommaso, siamo nel XIII secolo, nel 1200 più o meno, allora riesce a definisce anche nella tradizione le sette opere di misericordia spirituale, desunte sempre anche da base scritturistica. Mi manca l'ultimo pezzo, scusa. Allora, quali sono le opere di misericordia? Quelle corporali: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Declinazione dell'amore spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare gli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare per i vivi e per i morti. Perché il 7? Perché il 7 nella Bibbia è un numero importante, il numero della completezza, della perfezione in qualche modo. Infatti i 7 sono i sacramenti, 7 sono i doni dello Spirito Santo, 7 sono tante altre cose, tra cui le opere. È un numero simbolico, ovviamente. Ma 7 più 7 fa 14, e 14 nella Bibbia è sempre, nella tradizione, un numero importante. È il numero della guarigione. A Babilonia esistevano 14 divinità guaritrici. Vedete il discorso di prima: se viviamo le 14 opere di misericordia, cioè se guariamo l'altro dal suo male, siamo guariti, la nostra ferita si rimarginerà presto. Il 14 è il numero della guarigione. Agostino addirittura il 14 lo fa derivare dal giorno della morte di Gesù. La tradizione, il Vangelo dice che Gesù è morto il 14 del giorno di Nisan, il primo mese dell'anno ebraico, il 14. E quindi in qualche modo l'amore, se noi manifestiamo l'amore, L'amore è ciò che ci fa passare dalla morte alla vita. Ecco il 14. Gesù è morto, ma morendo ha dato la vita all'umanità, guarendo le ferite dell'umanità, ha guarito la sua ferita perché è risuscitato. Vedete, è così che funziona l'amore. L'amore guarendo guarisce, facendo risuscitare l'altro dalla morte alla vita, risuscita. Gesù è morto per la ferita dell'altro ed è risorto lui. Era il 14 di Nisan. Allora, vivendo le 14 opere di misericordia, risorgiamo. Infatti la prima di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, dice: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E concludo con due citazioni. La prima è di Lev Tolstoj, grande scrittore russo. Alla fine della sua vita dice questo: ho conosciuto che ogni uomo è vivo non per la cura che egli può avere di sé, ma perché è l'amore che lo fa vivere. Ho capito adesso che agli uomini sembra di poter vivere per tutte le cure che hanno di sé, ma in realtà sono vivi soltanto perché è l'amore che li fa vivere. Lev Tolstoj. Seconda, Gabriel Marcel, molto semplice: dire ti amo significa tu non morirai. Grazie. Allora ci diamo l'appuntamento ad aprile, dove faremo una carrellata su queste 14 opere di misericordia. Penso che in questi due mesi materiale su cui meditare ce n'è abbastanza. Per quanto riguarda la bibliografia, vi dicevo, c'è questo testo di Luciano Manicardi, La fatica della carità, da cui ho preso praticamente la sua introduzione. È un libro sulle opere di misericordia, ma ce ne sono tantissime. Ansel Grun si è fermato sulle opere di misericordia. Il coraggio di non mi ricordo più il titolo, ma comunque c'è la parola trasformazione, trasformare nel titolo, un libricino piccolo di Grun. E poi un libro secondo me molto bello, edito da Kikaion, un po' filosofico, non semplicissimo, ma di un autore importantissimo francese. Lui si chiama Desserteau. Mai senza l'altro, Michel Desserteau. Mai senza l'altro. È proprio questo discorso che si faceva, cioè soltanto l'altro mi permette di definirmi, cioè è l'altro che mi dice chi sono io. Se io non entro in relazione con l'altro, ho perso anche la mia identità, c'è poco da fare. Michel Desserteau, volevo dirvi com'era scritto, ma da qualche parte. Ah, poi c'è Zoya, vi ho detto, Zoya, che ha fatto questo bel libretto edito da Einaudi, La morte del prossimo. Michel de Certeau, Certeau. E questi sono un po' i titoli su cui si potrebbe meditare.